Sì, se si sente anche senza.
No.
Tengo così. Spero di mantenere quel mic, casomai mi fate segnali se mi avvicino troppo, mi
aspetta, vado a regolare il volume.
No, no, perché quelli
no, ma se si sente, posso tenerlo a questa distanza, ripeto più o meno. Allora, a me il compito appunto di trattare per la prima volta come, non come coordinatore di gruppo, ma appunto presentando la comunicazione, quindi penso che sono abbastanza emozionato perché appunto anche se mi ritrovo tra amici è comunque una prima volta e quindi come tale siamo l'emozione, come dici, scusa, l'emozione forse appunto mi tradirà in qualche momento.
Comunque amici è tutto da provare.
Sì, tutto da provare, esatto. Sono sicuramente un anno sulla. Quindi dicevo appunto che mi sono inventato questo titolo, come nasce una funzione, non è esattamente appunto quello che compare nel pieghevole che in qualche modo abbiamo concordato con Fabiano, ma mi sembrava un titolo un po' più suggestivo e quindi siccome la suggestione fa parte un po' anche della comunicazione, mi sembrava un modo per cominciare questa presentazione. Diciamo che un'altra questione appunto che non è velocissimo, quindi questo programma, che è un programma che ci sono in rete prezzi, che appunto è abbastanza dinamico, forse appunto sarà un po' rallentato, quindi anche questo, diciamo così, comporterà un po' magari dei tempi un po' più lenti. Di cosa parlerò appunto in questa presentazione? Parlerò della gaussiana, come forse si è capito, e diciamo che partirò un po' come fa Tarantino nei suoi film, partirò dalla fine e con dei flash tornerò all'indietro cercando di ricostruire un po' quelli che ho chiamato una serie di torrenti ideali che portano di fatto a Gauss a dedurre questa funzione appunto del 1809. E poi appunto una volta fatto questo percorso un po' carsico attraverso appunto la scienza del Settecento, inizio Ottocento, arriverò appunto a analizzare un po' l'ultimo miglio, quindi quello che il ragionamento finale che porta appunto Gauss a dedurre questa funzione all'interno di una cornice di ipotesi che vedremo piuttosto importante, ma che deriva appunto da quei torrenti di cui parlavo che arrivano un po' a conclusione con questo lavoro appunto del 1809. Un primo flash importante, si è parlato molto appunto del determinismo, si è parlato molto di questo autore, Hanking, che appunto è autore anche dell'emergenza della probabilità, che è l'altro testo che citava Alfi appunto nella sua comunicazione. Questo è il libro successivo, Il caso Domato. Credo che sia interessante leggere appunto quello che dice questa premessa appunto al suo testo, perché non è all'interno della gaussiana, ma fa parte del ragionamento, perché di fatto è la gaussiana che è poi l'elemento scatenante di questo processo di cui parla appunto anche. L'elemento concettuale decisivo della fisica del XX secolo è stata la scoperta che il mondo non è deterministico. La causalità, a lungo tempo valutata nella metafisica, cominciò a vacillare, sono a sventolarsi del tutto. Il passato non determina esattamente il futuro. Tale evento fu preceduto da una trasformazione graduale. Nel corso del XIX secolo si rese conto che il mondo poteva essere regolare pur non essendo soggetto a leggi di natura universali, sempre con lo spazio per il caso. L'erosione del determinismo non creò al momento problemi per nessuno. Pochi se ne accorsero, tutti invece erano al corrente di una novità dilagante. Il censimento delle persone e delle loro abitudini, la società divenne statistica. Era emerso un nuovo tipo di legge, analogo alle leggi di natura, ma relativo alle persone. Le nuove leggi erano espresse in termini di probabilità e comportavano le nozioni di normalità e di derivazione della norma, dal calcolato appunto di Hanking. Questo è appunto il testo di cui parleremo poi più in dettaglio. Ancora una premessa di contesto, anche perché appunto ho imparato da Brasini che questo è un elemento importante, quello che succede attorno alle opere di cui parliamo. c'è una piena epopea appunto napoleonica, nel momento in cui Gauss scrive la sua opera, meglio la pubblica, appunto sbaraglia gli austriaci a Marengo, Napoleone, e Gauss appunto l'anno seguente, quindi 1801, pubblica a 24 anni la sua prima grande opera appunto, e quindi è già nel momento in cui scrive nell'809 appunto Motus Corporum Cum, una star, diciamo così, dell'ambiente scientifico europeo. Hegel elabora in quel periodo, sempre a cavallo dell'inizio dell'Ottocento, il principio del suo metodo dialettico, e Dalton, praticamente a ridosso dell'applicazione dell'opera di cui parleremo, presenta la prima parte della sua prima teoria appunto atomica moderna. Quindi siamo in un contesto, come appunto poi è stato già detto dagli interventi, di pieno fermento in termini scientifici e di pieno determinismo, come anche questo è stato già richiamato. Alcune citazioni che mi sembravano importanti, prese appunto tra il 700 e l'800. Questa appunto è di De Moivre, appunto un altro personaggio molto importante in questa storia. Il caso, il scrittimo delle parole degli atei, è un suono del tutto privo di significato, non comporta alcuna determinazione a un qualche modo di esistenza, né una determinazione dell'esistenza stessa, piuttosto che la non esistenza. Non può essere definito né compreso, né si possono affermare o negare al suo riguardo le proposizioni se non questa, che è soltanto un'espressione verbale. Quindi la negazione totale del caso in quanto tale, un'affermazione che rientra appunto a pieno titolo in questo contesto di cui abbiamo parlato. Altre affermazioni prese appunto da filosofi importanti di quel periodo. Anche i filosofi non sono generalmente d'accordo che ciò che il mondo chiama caso non è altro che una causa segreta e nascosta. Oppure ancora Hume, si ammette da tutti che nulla esiste senza una causa della sua esistenza e che il caso, quando si esamina con rigore, è una parola puramente negativa e non significa alcun reale potere che esiste in qualche parte della natura. E appunto Laplace, che questo è già citato abbondantemente, tutti gli avvenimenti, a quelli che per la loro piccolezza sembrano obbedire alle grandi leggi della natura, ne sono una conseguenza necessaria, come ne sono l'evoluzione del sole. Anche appunto un grande filosofia, Kant, fa un passo ulteriore, appunto l'esigenza era conciliare in qualche modo, l'esigenza volte presente all'interno del determinismo in senso appunto più generale, che era quello del libero arbitrio, quindi Kant cerca appunto in questa citazione di rimettere, di conciliare quello che è il libero arbitrio con il determinismo, che in qualche modo appunto anche Kant riconosce pienamente. Questo è un brano appunto preso dalla idea della filosofia della storia dell'umanità, quindi un'opera del 84, fine Settecento, quindi, dove cerca di appunto conciliare l'idea che esista appunto, che non esista il caso, che quindi tutto abbia in qualche modo un fondamento, con appunto anche la società, gesti e gli atti dell'uomo, che appunto possono essere conciliati con il libero arbitrio, ma che poi nella totalità delle persone, quindi come effetti che si compensano, e appunto viene subito in mente la gaussiana, appunto con questi errori che si compensano a vicenda, rientrano appunto in questa logica. Possiamo leggere questo brano molto velocemente. Qualunque sia il concetto che anche da un punto di vista metafisico possiamo farci della realtà del volere, non v'è dubbio che le sue manifestazioni, cioè le azioni umane, sono determinate da leggi naturali universali, così come ogni altro fatto della natura. La storia che si propone di trattare queste manifestazioni, per quanto profondamente occulte possano essere le loro cause, fa tuttavia sperare di essere in grado di scoprire nel gioco della libertà umana, in quel passaggio, considerato in grandi proporzioni, un ordine per cui ciò che nei singoli individui si rivela confuso e irregolare, nella natura della specie possa riconoscersi come sviluppo continuato e costante, anche se dentro delle sue tendenze originali. Così i matrimoni, le nascite, le derivano le morti, che sono fatti così larghe misure determinate dalla libertà, dalla libera volontà umana, non sembrano sottoposti a regola alcuna che permette di calcolare in precedenza il numero. Eppure, le registrazioni annuali compiute nei grandi paesi dimostrano che tali fatti avvengono secondo leggi naturali, costanti, al pari delle variabili condizioni atmosferiche. Quindi vediamo appunto che siamo in quel contesto di cui parlavo, in cui il determinismo impregna la cultura europea, impregna quindi anche la scienza, e appunto queste brani sono ovviamente presi e non sono sicuramente esaustivi, ma danno l'idea appunto di un contesto in cui ci stiamo stiamo lavorando. Questo appunto è l'oggetto di cui parleremo, ormai lo conosciamo, sono le funzioni più note in ambito matematico, quindi non c'è bisogno di una grande presentazione, ci torneremo poi appunto a flash di nuovo in vari momenti. Qui c'è qualche problema. Ecco, appunto Gauss di luce è questa distribuzione normale, abbiamo già detto, trattando in un'opera, quindi in una appendice a questa opera, l'appendice matematica, i dati sperimentali con cui, come vedremo, ha calcolato l'orbita di Cerve, quindi in qualche modo stupendo il pubblico europeo appunto per la possibilità di recuperare un asteroide che si era perduto e che non era più stato osservato dopo una quarantina di giorni dal suo primo avvistamento, e appunto in questa sezione terza appunto dell'opera Gauss appunto presentando una serie di elaborazioni tra cui appunto il metodo dei minimi quadrati appunto elabora e deduce questa funzione. Un primo passello di questa storia è legato alla media aritmetica, perché appunto la media aritmetica, come vedremo, è una delle ipotesi che la media aritmetica sia il valore più probabile, probabilmente vicino a quello vero, di una misura, è una questione, come vedremo, abbastanza complessa nel preparare questa comunicazione. Mi sono reso conto che alcune cose che noi facciamo in laboratorio hanno una storia veramente estremamente ricca. Il concetto di media aritmetica come di valore migliore tra quelli che possono essere poi misurati è una conquista, è frutto di una serie di passaggi, come vedremo, abbastanza complessa. Buffal, in questo articolo del 2006, che poi citeremo ancora nel proseguo, presenta un po' quello che avveniva prima dell'utilizzo della media, cioè come nel 600, nel 700, quindi da Newton in qualche modo in poi, chi faceva fisica, chimica, quindi chi faceva scienza, utilizzava, poi sceglieva i dati sperimentali che raccoglieva. Secondo punto, appunto, che cita poi una serie di fonti, ho riportato poi nella bibliografia, sarà presente appunto tutti i dettagli di queste cose appunto a cui io faccio riferimento, dice appunto che la media probabilmente è stata usata per primo da Newton nel 660-670, quando appunto rielaborava i dati dell'ottica. E un'altra, diciamo, curiosità però appunto che fa parte di questa storia è che un suo amico, Roger Cote, appunto, che è lo stesso che vedremo aiuterà, di fatto spingerà Newton a rieditare la seconda edizione dei Principia, e quindi ne curerà insieme appunto Newton la seconda edizione, e sembra, appunto dalle fonti che io ho trovato, nel 622 sia il primo a sostenere che la media è appunto la misura migliore tra quelle appunto che si possono rilevare appunto su un risultato sperimentale. I brani in cui Cotes fa questa affermazione sono abbastanza, la prosa è abbastanza oscura effettivamente. Io poi ho fatto una collega di latino una traduzione che in qualche modo credo, spero, ne salvi il senso, non so quanto sia perfetta, anche perché appunto molti termini dovrebbero essere collocati, quindi probabilmente la traduzione credo che abbia sicuramente bisogno di essere perfezionata, sia per la forma, ma probabilmente anche per la sostanza. Il concetto di questo brano, in cui appunto introduce questo elemento della media come di un valore, del valore migliore appunto da utilizzare nella scelta dei dati sperimentali, Io ho pensato, appunto, nella traduzione mi è sembrato ricordare molto il concetto un po' del baricentro, cioè l'immagine è quella di avere una serie di misure attorno alla vera posizione dell'oggetto che stiamo misurando, e l'analogia nel brano, appunto, che ripeto è abbastanza oscuro dal punto di vista delle conclusioni. Il testo è appunto quello originale, ripreso appunto nella sua opera, che è Armonia Fissara Mensurabile, è appunto, viene il brano, all'incirca, nello stesso modo che in altri casi, si trovano immagini degli errori derivati da osservazioni meno accurate, dovute a posizioni meno appropriate per la misura, al punto che i valori sono molto diversi tra loro. Si avvia la posizione di un qualche corpo definito in base alla prima misura, Q, R, S, le posizioni del medesimo corpo in base alle successive misure. Siano più grandi, più grandi, più grandi, se grandi, pesi reciprocamente proporzionati agli intervalli entro cui si collocano gli errori delle osservazioni stesse. Quindi ho pensato che lui pensasse ai pesi degli errori, perché non è appunto, non parla di un peso in sé, parla proprio di peso in termini di quello che noi chiameremmo oggi tolleranza dell'errore. E PQRS si pensano tutti corrispondenti ai valori di primo PQRS piccolo, ovvero le misure di posizione del corpo. E si determina quindi il loro, io ho tradotto, baricentro Z. Dico che tale valore Z sarà il luogo più credibile in cui collocare la posizione vera del corpo. E si occupa della media, non è, questa è una citazione in cui espressamente fa questo riferimento, quindi ho preso questo come diciamo così, esemplificazione del ragionamento che voglio fare.
Scusa, ma che uso fa di delle tolleranze?
Ecco, appunto ci arrivo appunto. L'autore usa appunto questa, si occupa di, quest'opera è postuma, quindi figurando al fratello dopo la morte appunto di Cozzi. E di fatto Cote si occupa più che altro di errori sulle funzioni di più variabili, pensando in parte agli errori che si commettono sulle singole variabili che compongono la funzione. Quindi fa, diciamo, un ragionamento molto più centrato sugli errori, sulla propagazione degli errori all'interno di una funzione. Lo fa affrontando 28 problemi di geometria su triangoli sferici e triangoli piani, presentando varie situazioni, quindi diciamo collocando il suo ragionamento in un ambito di analisi degli errori in ambito trigonometrico sostanzialmente. I 28 problemi sono di vario tipo e sono appunto comunque centrati con questa collocazione. Possiamo appunto vedere un esempio, li ho presi sempre a modo di citazione, quindi è chiaro che non sono esaustivi quello che intendo dire, ma dando un po' l'idea del ragionamento che viene fatto appunto da Cozze in questa opera. E supponiamo, scrive, che l'errore cercato di una grandezza A sia dovuto agli errori compiuti sulle quantità B, C e D. Si determina allora il valore di A a partire dai valori di B, C e D e la sua derivata con il metodo di Newton. Sostituendo le derivate, gli errori di B, C e D col segno positivo o negativo, si ottiene l'errore sulla quantità A, e che è una specie di formula, diciamo, prendendo l'errore assoluto e l'errore relativo, di calcolo dell'errore relativo totale, diciamo. Gli errori di cui parliamo sono infatti tanto più vicini alle loro derivate quanto più sono piccoli. E quindi, diciamo, questa è una citazione, ovviamente ripeto che non è che ci permette di capire il pensiero, sarebbe stato assurdo presentare questo, che richiederebbe probabilmente una comunicazione ad hoc, perché appunto l'opera è comunque, ripeto, piuttosto complessa sia per la lettura sia per i casi che vengono presentati. Però quello che mi interessava era che Cozze è allievo di Newton e si occupa appunto con Newton, ecco, della seconda edizione di Principia, e di quindi ragionevole pensare, siccome Newton, ripeto, secondo quello che si ottiene citando appunto una serie di fonti che sono riprese nel suo articolo, Newton è probabilmente quello che ha usato, sapete appunto che Newton non è che poi raccontava molto in giro come elaborava i propri dati, però è ragionevole pensare che Cozze abbia preso in qualche modo questa convinzione sul valore della media proprio dal suo maestro, quindi da Newton, che lo ha utilizzato appunto, come abbiamo detto probabilmente per la prima volta, nell'ottica. Ecco, qui ci sono alcuni dati che io, gli esempi che io ho estratto appunto dall'articolo di Buffal, sono alcuni dati, anche qui faremo una cosa ovviamente molto a volo superficiale, non possiamo addentrarci, sono i dati presi dai pinguini di lavoro di Tycho Brahe, e quindi sono i dati presi appunto, qui non so se si vede appunto la fonte, sì. Tycho Brahe appunto prendeva le sue misure, diciamo, già pensando a una compensazione, quindi aveva come riferimento, in questo caso la stella che è citata Alfa Rietis, ma anche Marte, veniva preso come riferimento Venere, e di fatto assumeva le misure a est o a ovest, appunto, per esempio, di Venere, per cui pensava già ad una compensazione nelle misure, quindi c'è già questa idea, appunto, parliamo della seconda metà del 1500, di compensazione delle misure. Poi di fatto nell'elaborazione di questi dati, che poi saranno dati che utilizzerà Keplero, quindi Keplero utilizzerà questi dati rielaborati in qualche modo, usa degli algoritmi abbastanza strani, ripeto, ti rimando all'articolo di Google che è su oltre 100 pagine, quindi analizza in dettaglio tutta questa operazione, quindi qui io non è che posso farlo, anche perché appunto sono abbastanza complessi, quindi richiederebbero ovviamente una serie di passaggi. Non usa una media, usa alcune volte una media, alcune volte una media ponderata, alcune volte scarta dei dati, quindi è un'opera, diciamo, abbastanza random, quindi molto irregolare, anche se appunto Buda in qualche modo recupera una serie di algoritmi che probabilmente ha usato Tycho Brahe appunto in questa sua elaborazione. Vedete una prima serie di dati in cui c'è già una media aritmetica, vi dicevo, poi c'è però un secondo passaggio, quello qui, in cui dalla media aritmetica si passa ad una ulteriore riduzione dei dati, che sono quelli che utilizzerà Keplero, per cui ci sono ovviamente delle discordanze anche significative in termini di dati, e questo ovviamente ci riporta a quel discorso che facevo, ovvero al fatto che prima di Newton, in qualche modo, visto che abbiamo visto che è un po' sempre il primo ad averla usata in maniera esplicita nella sua elaborazione dei dati, c'era questa idea della compensazione, ma di fatto il dato sperimentale era soggetto a un'elaborazione abbastanza personale. Gli esempi che fa Buffal sono diversi, io ne ho presi alcuni, ripeto, questo è il tabellone di lavoro appunto di Paris che rielabora i dati dell'esperimento di Mariotte appunto sulla pressione e dilatazione di un volume di gas di aria misurato appunto in certe condizioni, e anche in questo caso l'elaborazione dei dati che appunto presenta Buffal è fatto di medie diverse, qui al lato così magari riuscite a vedere meglio, e quindi vedete come di fatto tutti i valori sono in questa curva abbastanza, dove è abbastanza difficile trovare una qualche regolarità, poi ci sono medie fatte a gruppi, per cui le elaborazioni di questi dati, quelli che presentavano da qui, non sono fatti a gruppi diversi, per cui si arriva, diciamo, ad avere alla fine una dare i dati e ad ottenere una curva in qualche modo che sia effettivamente regolare. Questo appunto la dice un po' lunga sul fatto su come certi dati venivano trattati in termini sperimentali. Questo vuol dire che ovviamente la cosa andrebbe, ripeto, meriterebbe una contestazione ad hoc, quindi non è che voglio semplificare troppo e presentare appunto i dati come se fossero presi un po' alla diffusa, però i meccanismi erano sicuramente molto personalizzati, diciamo, quindi non c'era un criterio per cui la media aritmetica, che per noi è banalmente il dato preso appunto che compensa appunto gli errori, come diciamo spesso i nostri studenti a lezione, ecco, è una conquista che si è affermata attraverso una serie di passaggi che sono appunto legati a tentativi vari appunto presentati in questa forma appunto dagli scienziati appunto che hanno preceduto appunto Newton. Ecco, quindi appunto presentato un po' i risultati di questa operazione. Ecco, l'opera postuma di Coates, diciamo che questi suoi risultati sul calcolo dell'errore fa riferimento 20 anni dopo la Keil, spero di pronunciare bene i termini, è un francese. Qui ho presentato alcuni personaggi che di fatto costellano questa fase appunto dell'elaborazione dei dati in ambito astronomico sostanzialmente. Uno dei problemi maggiori, come probabilmente è noto, era quello appunto di, da una parte, verificare le ipotesi sulla forma della Terra proposta da Newton, l'ellissoide, appunto con quindi i due meridiano polare e meridiano dell'equatore, appunto che fossero che dessero un po' la prova di questa forma della Terra proposta da Newton e non verificata in qualche modo sperimentalmente. E quindi c'era da una parte l'esigenza di misurare in maniera dettagliata i meridiani, appunto, quindi l'equatore e il meridiano polare, per poter convalidare questa ipotesi. A fianco a questo ovviamente c'era la necessità di indagare questi aspetti sperimentali legati quindi soprattutto ad ambiti astronomici e geografici, perché evidentemente l'esigenza del periodo, come sappiamo, è il periodo delle grandi esplorazioni, quindi uno dei problemi maggiori era quello di avere delle carte affidabili e di avere appunto dei dati affidabili su cui fare riferimento nella navigazione. Quindi si uniscono problemi di carattere strettamente fisico a problemi appunto di indagine più geografica che riguardano appunto lo studio di il ritrovamento di queste misure. Quindi questi personaggi che io ho messo un po' assieme sono vari matematici e astronomi del periodo, appunto il periodo di quello sempre a cavallo della seconda metà del Settecento, che appunto o per un modo o per l'altro, la Keil fece una spedizione per misurare appunto uno dei meridiani equatoriali, quindi organizzò una spedizione apposta appunto per fare questa misura. Lo stesso fece appunto Bouguer, che appunto era un suo contemporaneo. Per cui tutti questi personaggi si ritrovano, diciamo così, accomunati nel tentativo, in questo caso di rilievo sperimentale, di risolvere appunto il problema che era quello di avere una serie di dati sovrabbondanti, le misure appunto dell'equatore e dei meridiani polari. Sono due misure soltanto, ma evidentemente il problema era quello che se in teoria bastavano due misure, in realtà poi le misure erano molte di più, perché per problemi ovvi di errore di misurazione, deviazioni locali, e quindi il problema matematico connesso a questo era quello della risoluzione di un sistema di equazioni appunto lineari in cui abbiamo appunto i dati sperimentali raccolti, che sono molti di più appunto di quelli che sono le variabili, le coefficienti, diciamo, e quindi le equazioni, e quindi il problema da soltanto sperimentale si trasforma anche in problema matematico, quello di riuscire a ottimizzare queste misure, quindi a calcolare i valori appunto i valori richiesti di queste funzioni per ottenerne, diciamo così, la misura migliore, e quindi ottenere ovviamente poi quello che era l'obiettivo diciamo delle esplorazioni. Questo è all'origine del metodo dei mini quadrati, che è appunto l'altro elemento, l'altro coro del nostro problema, della nostra storia, diciamo, perché appunto la risoluzione di questo sistema ha coinvolto diversi personaggi. Ci sono state varie soluzioni proposte, qui cito quella appunto di Boscovich, che appunto è interessante perché di fatto per risolvere il sistema, che il problema era quello appunto che il numero delle equazioni era inferiore a quello delle osservazioni, quindi il sistema era sovradeterminato per così dire, per ridurre il numero di equazioni e appunto poi risolverlo, Boscovich appunto imponeva alcune condizioni sugli errori che venivano commessi appunto e che erano la base appunto delle equazioni del sistema proposto. E appunto ritroviamo anche in questo caso una serie di condizioni, sono queste due che presento sotto, e che sono appunto la somma degli scarti e appunto un minimo sul valore assoluto degli scarti stessi, che Boscovich appunto propone per abbassare il numero di equazioni e quindi ottenere la soluzione. Ecco qui, quindi prendo un brano di Kuhn, di un'opera di Kuhn, Le funzioni della misura nella scienza moderna, in cui di fatto appunto presenta quello che un po' dicevo prima, cioè il problema della misura e della convalida quindi delle leggi in qualche modo proposte, per cui uno degli esempi che appunto fa Kuhn è quello appunto della legge di gravitazione e della difficoltà con cui questa legge è stata verificata materialmente, per cui dalla sua enunciazione il primo successo che in qualche modo la rese famosa, in qualche modo diciamo, è quella legata proprio al calcolo che fa Newton al punto della posizione della Luna, per cui dal passaggio dal dato della legge al dato sperimentale che convalida questa legge. Questo passaggio è un passaggio importante che avviene a distanza di molto tempo, quindi tra l'enunciazione della legge e di fatto appunto le misure che in qualche modo hanno convalidato quello che è appunto la legge, per esempio, appunto di gravitazione universale. Quindi abbiamo citato ieri appunto il problema dei tre corpi e quindi il problema delle perturbazioni, e questo la dice lunga, siamo appunto nell'Ottocento, la distanza tra appunto l'enunciazione di Newton e la legge di Newton è appunto la sua convalida in termini poi di verifica sperimentale dei dati. Ecco, prima di Gauss, prima dell'opera di cui parliamo appunto, sapete appunto che è stata poi una carriera tra Gauss e Legendre appunto per la paternità di questo metodo di ottimizzazione, il metodo dei minimi quadrati, perché appunto Legendre presenta questo metodo in un modo, come vedremo, abbastanza diverso da quello che fa Gauss, perché non lo inquadra in una cornice di ipotesi che in qualche modo ne diano una consistenza dal punto di vista fisico. La presenta come un escamotage di fatto di tipo matematico, semplificando un po' il ragionamento. Viene presentata ancora una volta in un'opera che riguarda il calcolo delle orbite, delle comete, e quindi anche questa è l'appendice in cui Legendre appunto presenta appunto questa ottimizzazione. Il problema di nuovo viene proposto per il calcolo di un meridiano terrestre, quindi come semplificazione Legendre appunto lo applica a questo caso. Il sistema appunto è fatto e sono gli errori che si commettono, e questi appunto sono gli osservabili, i coefficienti appunto di ottimizzazione. E appunto Legendre in questa ottica, nella sua nota diciamo all'opera che prima ho appunto mostrato, ecco questa, di fatto che cosa propone? Propone un meccanismo che non ha però una giustificazione dal punto di vista fisico, per così dire, è, ripeto, un'elaborazione di tipo matematico, quindi la proposta che gli fa appunto è quella, come sapete, di considerare gli errori come di calcolare appunto gli errori al quadrato, che la somma appunto dei quadrati, di minimizzare questa funzione, ottenendo appunto in questo modo una una ottimizzazione delle equazioni che sono sovrabbondanti rispetto, appunto, abbiamo detto, alle incognite, normalizzare quindi il sistema e risolverlo, ottenendo appunto i coefficienti di ottimizzazione. Questo processo, ovviamente, poi, dice Legendre, non è che ci consente, quindi non si dice nulla di fatto sugli errori veri, questi sono errori, appunto, intesi come, appunto, errori massimi commessi, ma su questi errori non è dato nulla di sapere di fatto. Per cui, come dice di procedere Legendre, un po' per tentativi, quindi in base alle misure, scartando, quindi un po' come veniva fatto, abbiamo visto un po' all'inizio di questa storia, scartando quelli che erano oltre certi valori ritenuti in qualche modo compatibili con il problema, per cui facendo anche qui un ragionamento sulla tolleranza e scartando quelli che erano superiori a questa tolleranza, quindi di fatto ottimizzando in maniera un po' forzata i valori che poi venivano calcolati. Quindi non c'era un ragionamento sulla misura e sull'errore, non c'era una teoria, appunto, della misura e una teoria dell'errore articolata, o perlomeno in qualche modo. Ecco, questo è una piccola appendice su Gauss, sui calcoli che fa Gauss sulle orbite, nell'opera che viene presentata. Gauss si occupa di questo argomento, appunto, sollecitato dalla notizia del rilevamento di questo asteroide di Cerere, quindi si occupa e comincia ad occuparsi di astronomia proprio da quel momento, all'inizio dell'801, quando viene fatto questo avvistamento, quindi un po' prima dell'opera che viene pubblicata poi nell'809. È interessante, appunto, lo dico come appunto piccola parentesi, il modo con cui Gauss propone, anche in questo caso in maniera molto personale, il calcolo dell'orbita. I calcoli dell'orbita di Pedigano venivano fatti su sei parametri, anche qui appunto non stiamo ad analizzarli tutti, sei parametri appunto che venivano però di fatto si scontravano, nel momento in cui dovevano essere misurati, con problemi di misura reale che erano legati ancora una volta alla difficoltà della determinazione di questi sei, appunto, questi sei dati fondamentali, perché appunto di fatto si poteva contare soltanto sulla latitudine e longitudine nel sistema di riferimento terrestre, mentre mancava il problema, la distanza dei pianeti in cui si voleva calcolare appunto l'orbita dalla Terra, per cui c'era un problema oggettivo di mancanza di dati rispetto al problema da risolvere. E appunto Gauss aveva trovato un modo, appunto il brano tratto dal volumetto delle scienze, in cui appunto grande la scienza, quindi è una buona sintesi di quello che viene citato in questo volumento, e appunto Gauss utilizzava differenti sistemi di riferimento, uno centrato sulla Terra e uno sul Sole, e riusciva attraverso una serie di calcoli molto laboriosi, perché usava alla fine 80 variabili, quindi era un calcolo veramente mastodontico, degno appunto del nostro personaggio, e è riuscito di fatto a calcolare appunto l'orbita di diversi pianeti, in particolare appunto poi di Cerere, che è quello che è un po' l'origine della nostra storia. Qui è un po' il richiamo a quello che è la vicenda, appunto nel 1801 Piazzi appunto scopre, questo sacerdote scopre appunto Cerere, un avvistamento casuale, e qui sono appunto il brano tratto dal suo taccuino, e lo segue appunto per 40 giorni circa, poi si perde perché appunto c'è il sole che impedisce l'osservazione, e appunto Gauss si appassiona a questa vicenda e si mette appunto a lavorare sul calcolo dell'orbita di questo asteroide, e presenta una serie di dati dopo un paio di anni, e infatti l'opera appunto da cui ho tratto, vengono tratte queste note, è appunto questa opera appunto che riassume prima della teoria del modus corporum i calcoli fatti appunto sul modo di Cerere, quindi sono anticipati in questa opera che esce l'anno prima, e che appunto presenta appunto il calcolo fatto per Cerere. Le Giambre, Le Gauss appunto introduce il metodo utilizzando una serie di ipotesi che sono appunto quelle che ci interessano in qualche modo in questa storia, ovvero ammette che la media aritmetica è il valore probabilmente più vicino al valore vero della grandezza, quindi fa questa ipotesi nel suo lavoro, la fa esplicitamente, quindi la riporta esplicitamente come ipotesi. Poi assume che la distribuzione degli errori commessi in processo di misura sia continuo e segua l'andamento previsto da Noivre nella seconda edizione del suo appunto testo di Routine of Chance del 1638. E questo che cosa comportava? De Noivre, eccolo qui, il nostro signore, era francese, poi si era trasferito in Inghilterra, a Londra, diciamo, per vivere si occupava, diciamo, un po' consulente, insomma, consulente di varie situazioni, da appunto servizi a chi giocava, d'azzardo, appunto, fino alle assicurazioni. E questa opera, Routine of Chance, è un'opera, diciamo, di carattere divulgativo, infatti non ha la pretesa di essere un testo in qualche modo ortodosso, nel senso che il pubblico a cui si rivolgeva era un pubblico appunto a cui lui prestava poi le sue consulenze, in quel modo non un pubblico specialista, diciamo. E nella seconda edizione di questa opera, quindi a diverse edizioni, ma appunto in qualche modo dimostrare che era letta in qualche modo, quindi c'era un certo seguito a questa operazione, De Moivre propone la propria dimostrazione del teorema del limite, che poi verrà rigorosamente dimostrato poi da Laplace più avanti. La sua, diciamo così, la sua dimostrazione è una dimostrazione fatta in un caso specifico in cui, diciamo così, P e Q, che sono appunto l'evento favorevole e l'evento contrario, sono uguali a un mezzo, quindi P e Q sono uguali, quindi lui fa una dimostrazione, appunto pensando la legge probabilistica come sta con i problemi, ecco, per n prove indipendenti sono delle quali l'evento studiato è la prova di KP, e in un successivo obiettivo alla legge appunto che lui scrive in questa forma, non usa l'integrale che io ho messo qui, perché in Inghilterra appunto non si usavano gli integrali in quel momento, questo rendeva anche un po' più complicato per quel continente europeo leggere le opere, perché appunto invece c'era sul continente diciamo, l'abitudine di usare il simbolo non di sommatoria ma appunto il simbolo di integrale, quindi c'era un problema oltre che legato alla lingua anche legato appunto alla simbologia diversa che veniva utilizzata. Ecco, De Moivre che cosa fa? Di fatto dimostra, diciamo che fa questa verifica in qualche modo, diciamo così, in maniera più corretta forse, generalizzando il triangolo di Pascal e utilizzando appunto in questo caso particolare che cosa ottiene? Ottiene di fatto una serie di istogrammi, che noi chiameremmo così noi oggi, che non sono altro che la forma non continua della gaussiana. Di fatto la forma che lui ottiene nei appunto diversi casi per n un numero finito ma abbastanza grande ottiene appunto una forma che ricorda la gaussiana, quindi è di fatto l'anticipazione di quello che appunto Gauss poi utilizzerà. Gauss lo utilizzerà in forma continua, quindi facendo appunto tendere all'infinito, quindi utilizzando e generalizzando senza appunto dimostrarlo, perché la dimostrazione avverrà appunto, come dicevamo, più avanti con Laplace, ottiene di fatto che cosa? Il secondo passaggio che ci interessa, cioè la trasformazione di appunto un caso probabilistico, quindi questa è la seconda innovazione importante. Gauss quindi applica e fa un parallelo tra l'atto della misura e un atto di eventi studiati con la tecnica del calcolo delle probabilità, quindi pensando appunto quindi agli errori che si comportano come un lancio di un dado, quindi pensando quindi che la misura è soggetta di fatto a a un calcolo dovuto agli errori che si possono commettere, che hanno una valenza appunto connessa con la probabilità, con gli eventi favorevoli. E quindi la seconda innovazione che fa rispetto appunto a Legendre, l'applicazione del metodo dei quadrati, è quello appunto di ottenere e di pensare a questa generalizzazione, che però è un'applicazione del calcolo della probabilità al caso della misura, quindi alla teoria della misura in qualche modo. Ecco, sulla media c'è un'altra opera di un altro personaggio che è abbastanza noto per il calcolo integrale, Thomas Simpson, appunto, che in un'opera appunto che è questa, la dottrina, che è un'opera appunto anche lui in cui si occupa di una serie di problemi e di come questi problemi possono essere risolti con maniere, con modi ottimizzati di calcolo. E in questa opera Simpson dimostra, verifica meglio, che la media aritmetica è più vantaggiosa di una singola osservazione in diversi casi, quindi fa un'operazione appunto di verifica che sicuramente aiuta il concetto che dietro la media ci sia il valore più vantaggioso da utilizzare che una serie di misure. E quindi appunto questo è un altro tassello che probabilmente ha a che fare con l'operazione che poi arriva a maturazione appunto una cinquantina di anni dopo. La terza ipotesi che fa Gauss appunto è quella collegata col teorema di Bayes, che qui non viene citato, quindi appunto non lo conosceva come formula, per così dire, però viene usata nel suo lavoro appunto la formula di Bayes, quindi la probabilità condizionata. E anche Bayes appunto è un altro personaggio che entra in questa storia. Bayes di fatto nella sua opera, anche questa uscita postuma, curata da un suo fratello, John Price, dopo la sua morte, anche in questo caso appunto il teorema di quello che si chiama il teorema di Bayes, appunto, però non è dovuta a lui la dimostrazione. Bayes appunto fa un ragionamento, quindi il ragionamento è di questo tipo: una palla cade, alfa più beta uguale alle volte, su un segmento AB di lunghezza unitaria, in modo tale che le sue posizioni su AB siano ugualmente probabili. Prendo su AB un punto C in modo completamente casuale, la palla cadrà alfa volte a sinistra di C, alfa successi, e beta volte a destra di C, beta successi. Sapendo che la probabilità statistica del successo è alfa fratto n, si chiede di individuare la posizione del punto C per un intervallo B appartenente ad AB. Abbiamo appunto quello che è un po' la sua conclusione, che non è appunto la formula che qui, discorso che facciamo prima sugli integrali, che lui utilizza, perché di fatto diciamo che non dimostra la formula direttamente, no, la formula non dimostra direttamente, perché a quanto pare appunto aveva qualche problema nel calcolo dei vari casi, per cui non si spinge a ottenere la formula che noi conosciamo, quindi la formula che noi conosciamo non è dovuta a lui in qualche modo, ma sicuramente anche in questo caso appunto l'operazione fatta da Bayes ci dà comunque l'idea di un contesto in cui Gauss sta operando, in cui questi tasselli di fatto arrivano a concludersi appunto nell'opera di Gauss. Quindi c'è il ragionamento di Bayes, che appunto saltiamo perché non so se sono oltre già i tempi, c'è un altro personaggio che saltiamo, se no. Ecco, la conclusione di Gauss appunto è quella che dicevamo, parte appunto dalla ottimizzazione ancora una volta di un sistema di equazioni. Il problema appunto è quello che abbiamo citato prima, lo stesso appunto di Legendre, collegato quindi con il calcolo in orbita attraverso un sistema di equazioni. Anche qui appunto vengono fatte le diverse ipotesi sui sistemi, quindi con n minore di n uguale a n, prende in considerazione appunto soltanto il caso in cui ci sia l'uguaglianza tra le equazioni. E poi appunto Ecco, in questo lavoro appunto fa quei ragionamenti che dicevamo, appunto utilizzando le tre ipotesi che abbiamo detto, cioè quella sulla media, e quindi assumendo la media come il valore più probabile rispetto alle misure assunte, il problema appunto che le misure sono e si comportano come in un lancio di un dado, quindi sono casuali, per così dire, attorno alla posizione del valore vero, e poi appunto l'ipotesi che fa, che è quella appunto legata anche se appunto abbiamo detto probabilmente non lo conosceva, quindi la fa autonomamente, appunto legando al prodotto delle funzioni dei vari valori, ovvero al teorema di Bayes. E in questo modo arriva appunto a ottenere la funzione che noi sappiamo, quindi portando al limite la distribuzione utilizzata da De Moivre, e quindi diciamo verificata da De Moivre per n infinito, anche se grande, portandolo a con n all'infinito, quindi trasformando la sua distribuzione finita in distribuzione con n che tende all'infinito, e quindi facendo un'operazione appunto al limite, ottiene quello che appunto è la funzione che noi conosciamo. Ovviamente in questo caso, ecco, la funzione gli serve poi ovviamente per quelle ipotesi che abbiamo detto, cioè quindi l'obiettivo era quello del calcolo dei parametri del metodo dei minimi quadrati, quindi è diciamo così un sottoprodotto, per così dire, del lavoro che si era proposto, che era quello appunto di risolvere il sistema, di ottenere appunto i valori ottimali. È chiaro che la dimostrazione dei passaggi appunto non è rigorosa, abbiamo detto appunto che ci sono alcune ipotesi che sono state messe in discussione appunto in varie situazioni, quindi non sono dimostrazioni rigorose, però come sappiamo poi la funzione ha ottenuto il successo che ha e quindi diventa appunto, come abbiamo detto, una delle funzioni più note della matematica, e tornando al ragionamento che abbiamo fatto all'inizio, nella seconda metà dell'Ottocento questa funzione diventerà un po' la chiave di lettura di tutta una serie di fenomeni collegati con la raccolta dei dati che avvengono in quel momento in tutti gli stati del continente, per cui diventa nel maggiore, quindi il momento di apice del determinismo, diventa anche lo specchietto che poi consente di trasformare quelli che sono dati applicati semplicemente in ambito fisico alla società. Sarà il massimo, diciamo così, successo del determinismo. Poi sappiamo che da quel momento, come appunto scriveva Bianchi nella sua prefazione all'opera Il caso Domato, diventerà poi anche la parabola discendente, per cui comincerà a farsi strada l'idea appunto che i fenomeni in qualche modo non sono legati, e quindi il caso non è semplicemente un elemento surrettizio che nasconde appunto, come dicevamo, una difficoltà di conoscenza, ma diventa un elemento appunto molto più sottile, molto più importante nella lettura della realtà. Spero di essere stato chiaro, ho saltato alcuni passaggi, anche perché avevo paura di non stare dentro il tempo, e mi scuso appunto se sono stato incompleto nella presentazione, ho giocato probabilmente anche un po' l'emozione rispetto alla cosa. Comunque vi ringrazio.
Ringrazio il professor Poggi, anche il fatto che la estrema verità,
ho tagliato molto perché pensavo di essere, non ho trovato tempo e pensavo
di essere. Quindi c'è un ampio spazio per domande e discussioni. Tutto questo contesto, come si colloca l'istituzione binomiale?
No, sono i passaggi che ho saltato, ripeto, perché probabilmente sono andato un po' in fretta sulle diapositive perché appunto non volevo, anche perché so che quando si ascolta si vede le formule, sembra molto complicato, per cui ho cercato di bypassare le formule. No, De Moivre presenta lo sviluppo binomiale, quindi utilizzando quello che non ha fatto Pascal, quindi presenta e generalizza n per valori molto grandi, diciamo così, molto più grandi, e ottiene, diciamo così, una forma discreta della forma binomiale, quindi quello che fa Gauss è semplicemente portare al limite, nel senso che De Moivre non fa questa operazione probabilmente perché non aveva o abbastanza strumenti matematici per farlo, ma anche perché, appunto, come dicevo, l'opera che lui presenta questa sua deduzione presa da Pascal, questa sua generalizzazione, era per un pubblico, era un'opera divulgativa, quindi probabilmente non affronta in dettaglio questa cosa e non la sviluppa. Infatti la dimostrazione più rigorosa viene fatta successivamente, però lo sviluppo appunto del binomiale è legato proprio all'opera di De Moivre e viene appunto presa di fatto da Gauss, che probabilmente la conosceva, perché ripeto, quell'opera ha girato molto, anche se era stata scritta in Inghilterra e quindi c'era la difficoltà, come dicevo, della lingua e dei simboli, però probabilmente era conosciuta, per cui il risultato ottenuto era conosciuto probabilmente da Gauss, che appunto fa specialmente riferimento al calcolo delle probabilità in quel caso, perché nel suo articolo originale appunto presenta l'intervallo in cui si colloca l'errore facendo proprio l'analogia con quello che è appunto un caso probabilistico, quindi pensando che l'errore appunto è dovuto a si colloca come il lancio di un dado, quindi è legato appunto alla probabilità con cui la misura viene fatta, quindi c'è un collegamento diretto, almeno io penso che ci sia un collegamento diretto, poi ripeto, non ho approfondito più di tanto perché poi non ho così tante competenze da...
Tutto tace. Volevo farti una piccola domanda. Hai provato a dare qualche cenno a scuola all'evoluzione della misura fisica?
No.
Io personalmente
non ci provo neanche. Già è difficile far passare l'idea della probabilità.
Sì, è già difficile.
Cioè, che capiscono che dietro la probabilità c'è un ragionamento. Ecco, poi questo ragionamento è indubbiamente, anche perché, ripeto, io fino a che non affrontavo questa comunicazione, molte cose effettivamente non le sapevo. Non mi ero mai posto il problema di come venivano scelti i dati sperimentali prima dell'avvento della media, diciamo, come elemento chiave, poi non è solo la media ovviamente, però questo articolo di Google è veramente molto interessante. Ripeto, io ho corso un po', forse perché ho comunque dovevo prendere alla fine per l'emozione, ma l'articolo è molto ricco perché presenta una serie di, in maniera anche molto dettagliata, quindi molto più di quello che ho fatto io, presenta i termini di lavoro di diversi personaggi, c'è citato Hooke nella misura del coefficiente di diffrazione dell'acqua, per cui anche in quel caso anche Hooke usa una serie di trucchi, noi li chiameremo trucchi oggi, per rielaborare i dati, che non sono appunto, ancora una volta, soltanto la media. Anche qui c'è sempre una serie di algoritmi o comunque di scelte molto basate sul fatto che poi alla fine l'importante era che l'intuizione della legge era e doveva essere una legge semplice, per cui ecco, i dati in qualche modo dovevano alla fine tornare, c'era un po' questa esigenza un po' spinta, per cui non è che si barava, c'era la convinzione che infatti se c'era una misura che era sbagliata non era tanto colpa della misura, era che è stata presa probabilmente molto male, quindi veniva scartato oppure non si prendeva, quindi non c'era, ecco, cosa che appunto invece farà Gauss, e questo è il vero salto di qualità, associare l'atto della misura appunto al calcolo delle probabilità, quindi pensare che il misurare è collegato con con gli errori appunto sono legati al caso, sono legati a diversi fattori che appunto non dipendono semplicemente dalla perizia di chi sta facendo la misura. Ed è molto interessante perché appunto apre una cosa che a scuola invece difficilmente
capisco.
E comunque c'è qui citato
Buchwald,
me l'ha procurato Giuliani. Buchwald si chiama.
Ma no, ovviamente nel materiale.
Sì, poi la sulla penna citati. Buchwald.
Sì,
perché torno alla bibliografia di Kalash. Perché torno, vediamo se torno.
All'inizio,
fatto sera. Questo è il difetto di questo programma, che devo fare tutta la scorsa.
No, ma c'è un modo di andare.
Sì, soltanto che non sono collegato, non sono sulla penna, perché ho un po' paura di non riuscire a fare.
C'è la versione, ovviamente, sì. Oppure anche la gratuita è possibile, se è fatto.
Perché la fotografia non è.
Allora, qua è la versione a fare mese.
No.
Ed è possibile sottoporlo su anche.
Sì. Allora, vediamo se riesco ad arrivarci. Comunque
se lo fai più questo in carico. Se lo fai
più. Eccolo qua, guarda. Questo è
Jet.
Non è stata comunque la fonte, cioè la rivista. Comunque sono sulla pennetta anche l'articolo, quindi eventualmente puoi scaricarla. C'è lo sulla penna, l'intero articolo, perché è piuttosto lungo, sono centinaia di pagine. Eh sì, perché è una disamina proprio molto dettagliata, molto di pignola, un articolo molto bello perché lavora sui taccuini originali, quindi ti fa vedere proprio come.
È un libro.
Sì, praticamente è un libro. Sì, la fotografia non l'ho messa in fondo. Scusa, questa è una mancanza effettivamente.
Ringrazio ancora il professor Borghi.